Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male e disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Parola del Signore. Solennità di Cristo Re. Affermiamo con forza, con gioia, che Gesù è il nostro Re. Ma cosa vogliamo esprimere con questo titolo, che non è più in uso? Una volta ogni popolo era governato da un re, oggi non è più così, non siamo abituati a sentire questa parola e quindi forse non abbiamo presente la carica di contenuto, di messaggio che la Chiesa vuole esprimere dicendo che e affermando con gioia e con amore che Gesù è il nostro Re. Le letture di questa festa ci aiutano a entrare nel significato di questo termine. In particolare la seconda lettura di San Paolo agli Colossesi si manifesta nella sua prima parte il primo motivo per cui Cristo è il nostro Re. E che essenzialmente vuol dire che noi apparteniamo a Lui, noi siamo sua proprietà, facciamo parte del suo regno. Questo era il pensiero nei confronti dei re umani che erano a capo di un popolo, quel popolo gli apparteneva, quel popolo era ai suoi ordini, ai suoi cenni, a sua disposizione, era suo. E Paolo ci mostra nella prima parte dell'inno che abbiamo letto dalla lettera dei Colossesi, ai Colossesi, la prima motivazione per cui noi siamo suoi, e per cui lui è il nostro Re, il nostro Signore, e lo è innanzitutto. Lo è innanzitutto e prima di tutto perché Lui è il nostro Dio. E Paolo lo esalta come colui nel quale, per il quale tutto è stato fatto e tutto sussiste. E a Dio va l'onore, a Dio va la gloria, a Dio va la riverenza, a Dio va la sudditanza, a Dio va il rispetto, a Dio va l'ubbidienza. A Dio va tutto, perché tutto viene da Lui. E questa è la prima motivazione, fondamentale. ma è una motivazione che non basta al cuore di Gesù. Non è bastata questa motivazione di regalità, di primazia su di noi. Ha cercato anche di essere nostro re in un altro senso, perché la sudditanza per la potenza, la sudditanza per la superiorità, e Dio inevitabilmente ti schiaccia, perché Lui è Dio, noi siamo creature, Lui è tutto, noi siamo niente, Lui è forte, onnipotente, e noi poveracci. Inevitabilmente siamo suoi sotto questo aspetto. Ma Lui non si accontentava di averci come sudditi, non si accontentava di averci come sua proprietà, come sue cose di cui disporre. Non ci ha creato per questo, ci ha creato per ben altro. Allora, ecco, nella seconda parte dell'inno ai Colossesi, che Paolo svela il secondo aspetto per il quale Lui è il nostro re, perché ci dice che Lui è il nostro capo e noi siamo le sue membra, capo del corpo suo che è la Chiesa. E qui è bene ricordare la prima lettura. Dal libro di Samuele, dove si narra dell'elezione al re di Davide e di quello che il popolo disse a questo suo re. Disse: considerasi tue ossa e tua carne. È un'espressione forte, un'espressione semitica, un'espressione pregnante, con il quale il popolo diceva: ecco, noi apparteniamo a te, noi siamo come le tue ossa, come le tue carni. E se noi pensiamo questo alla luce di un Dio che si è fatto Lui carne, si è fatto Lui carne, Lui purissimo spirito, Lui potentissimo Dio, ha voluto farsi carne, ha voluto farsi piccolo bambino, piccolo uomo, nel seno di una piccola donna, per quale motivo? Ed è qui, è la seconda, il secondo aspetto per il quale Lui è il nostro re. Perché Lui, affinché noi appartenessimo a Lui per amore, perché per questo è venuto, perché non si accontentava di un'appartenenza nostra a Lui per potenza della sua divinità, voleva che noi gli appartenessimo per amore. Voleva che ciascuno di noi desiderasse di essere suo per amore. E allora che cosa ha fatto Lui? Si è consegnato a noi. Si è fatto Lui ossa delle nostre ossa, si è fatto Lui carne delle nostre carni, si è fatto uomo per noi. E facendosi uomo per noi, condividendo in tutto, tranne nel peccato, ciò che è nostro, è diventato pienamente nostro. Per cui il profeta dirà: ci è stato dato un bambino, ci è stato donato un bambino, ci è stato consegnato un bambino, è nostro, Gesù è pienamente nostro. Lui ha espropriato se stesso per darsi come dono a ciascuno di noi. E dirà il venerabile padre Lanteri, fondatore di noi padri oblati: non c'è nulla che ci appartiene con un titolo così più giusto, che noi possiamo vantare che una cosa è veramente nostra. Qual è, dice Lanteri, il titolo che mi permette di vantare una proprietà in un modo indiscutibile? La donazione. La donazione. Quando qualcuno ti regala qualcosa, tu puoi dire con tutta giustizia: questa cosa è mia. E Lui si è donato a noi, si è donato a noi, si è consegnato a noi per amore. Poiché Lui voleva la nostra appartenenza a Lui per amore, non aveva altra scelta che conquistare il nostro cuore, che ferire il nostro cuore d'amore, nel modo più grande, inimmaginabile, consegnando se stesso per noi, per amore nostro, per amore di ciascuno di noi. E il Vangelo ci mostra la consegna di questo dono d'amore. Ci racconta Luca il palcoscenico di questa consegna. In quel tempo, dice Luca, abbiamo ascoltato, mentre Gesù era crocifisso, il popolo stava a vedere, né lo insultava, né lo osannava come aveva fatto pochi giorni prima entrando lui a Gerusalemme. Stava a vedere. I capi invece lo deridevano. Si tratta di una scena cosmica che ci coinvolge, che racchiude in sé ogni uomo, ogni donna, racchiude ciascuno di noi, che deve identificarsi o in questo popolo che sta a vedere, che aspetta, che attende, un popolo che non si compromette, che se lo vedesse magari muovere un po' la mano e staccare la mano dalla croce sarebbe stato pronto a osannarlo un'altra volta. Un popolo che è troppo preso dai suoi problemi, dalle sue cose, che non è, dalle sue paure, dalle sue titubanze, non è pronto ad affidarsi, vuole un segno, vuole vederlo scendere dalla croce e non capisce che il segno che è proprio lui è il Signore che da quella croce non scende. I capi invece lo deridevano dicendo ha salvato altri, salvi se stesso. Lo deridevano perché? Perché per loro il Messia, qualcuno che viene da Dio, figuriamoci poi se avessero supposto che fosse Dio, qualcuno che viene da Dio è forte, è potente, è glorioso. Non era concepibile per la mentalità ebraica un Dio che si lasciasse sbeffeggiare e inchiodare sulla croce e umiliare in quel modo. E lo deridevano. Certi, certi di che cosa? Dei loro giudizi, dei loro pensieri, arroganti e presuntuosi. E poi c'erano i soldati, anch'essi lo deridevano. Per i soldati, se per i capi era un impostore che si era spacciato per Messia, per i soldati romani chi era Gesù? Un povero pazzo. L'hanno vestito da pazzo, un povero stolto. Ma tutti, tutti lo sfidavano dicendo se tu sei re dei giudei, se tu sei il figlio di Dio, scendi da quella croce e noi ti crederemo. E lui appunto invece, perché era il figlio di Dio, rimane lì attaccato a quella croce, ma contemplando quella croce Caterina da Siena dirà «Oh Signore Gesù, ma perché non sei sceso da quella croce? Che cosa ti ha tenuto fermo, serrato a quella croce? Ti ha tenuto forse i chiodi? Ti hanno tenuto forse i chiodi? I chiodi hanno avuto il potere di tenerti attaccato alla croce? No, non sono stati i chiodi che ti hanno tenuto sulla croce, è stato l'amore». Un amore forte, un amore potente, che lo ha incollato alla croce, lo ha tenuto stretto alla croce. Un amore che era innanzitutto per il Padre, innanzitutto per il Padre. Non dimentichiamocelo mai. Al Padre l'onore, al Padre la gloria, al Padre la riverenza. E lui muore per questo, perché noi non eravamo stati capaci di dare al Padre amore e riverenza. Muore lui così, per dare al Padre ciò che era suo. E lì, su quella croce, c'è il Big Bang, lo scontro della più grande misericordia di Dio che si manifesta in lui che muore svenato d'amore e in lui che in quanto uomo dona al Padre l'amore più grande possibile, un amore che ripara, un amore che sana, un amore che guarisce, un amore che consola, un amore che fa tutto nuovo, l'amore divino e l'amore umano lì sulla croce. E lì abbiamo ascoltato, c'erano anche due malfattori che morivano condannati alla stessa pena di Gesù, uno a destra e uno a sinistra. Marco e Matteo ci raccontano che entrambi i ladroni insultavano Gesù. Luca ci dice che uno incominciò a difenderlo. Probabilmente lì sulla croce è successo qualcosa. Inchiodato vicino a questo uomo che sta morendo insieme con loro, nel cuore di uno dei due ladroni succede qualcosa. Lo riconosce come re, e riconoscendolo come re sente di appartenere a lui e gli chiede di appartenere a lui per sempre. Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. È una annotazione molto bella di questa frase che dice il buon ladrone, è che nessuno nei Vangeli, ma nessuno nei Vangeli, quando si racconta un dialogo tra Gesù e qualcun altro, nessuno nei Vangeli si rivolge a Gesù chiamandolo semplicemente Gesù. Nessuno. Sempre Maestro, Signore, ma mai nessuno semplicemente chiamandolo Gesù, con un'annotazione pregnante di confidenza, di familiarità, che questo ladrone lì sulla croce, dopo una vita da dissoluto, diventa familiare di Dio. Diventa familiare di Dio, diventa sulla croce intimo di Dio, in un attimo. Diventa intimo di Dio. E gli dice con familiarità, Gesù, ricordati di me. E lo difende. Fa tutto un cammino. Stai zitto tu, cosa stai dicendo? Noi sì ce lo stiamo meritando questa croce. Riconosce i propri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, se io non riconosco i miei peccati, non mi salvo. Non mi salvo. Perché lui è venuto a salvare tutti coloro che si riconoscono peccatori. Se tu ti riconosci giusto, se tu ti riconosci a posto, o se nel tuo cuore c'è quel ritornello così superficiale, così vuoto, che male c'è oggi, sotto tutti i vari punti, che male c'è, tutti lo sanno, tutti lo dicono, se tu non riconosci i tuoi peccati, lui non ti salva. E quel ladrone l'ha capito, è sulla croce. Rimprovera, cioè, ma che stai dicendo? Rientra in te stesso, riconosci che stai sbagliando, riconosci che tu sei inchiodato giustamente. E lui no. Ma che cosa avrà suscitato nel cuore di questo ladrone questo cambiamento? Se poco prima, secondo Marco e Matteo, lo stava insultando, che cosa ha portato nel cuore di questo ladrone questa luce così forte che lo ha fatto appartenere a lui? Forse, dico forse, lo sapremo in paradiso quando parleremo con lui, forse saranno quelle parole che Gesù ha detto prima di questa scena. Se leggiamo il Vangelo di Luca, leggiamo che poco prima Gesù ha detto una frase. Mentre era lì, straziato, inchiodato alla croce, in mare di dolori fisici, morali, ha detto, Padre, perdonali, perché non sanno quello che sanno. Padre, perdonali, perché non sanno quello che sanno. Forse sarà stata questa frase. Chi mai ha amato così? Chi mai abbiamo visto amare così? Chi mai potevano vedere amare così? Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. e lì penso che è stata la luce, la rivelazione. Lui non può essere che il Re, non può essere che il Figlio di Dio, non può essere che il Signore, non può essere Lui che è l'amore. Nessuno mai ha detto una parola simile, nessuno ha vissuto mai l'amore fino a questo punto, fino a questo estremo, e li amò fino alla fine, fino all'estremo. Padre, perdonami, perché non sanno quello che fanno. Il cuore del buon ladrone si apre, rientra in se stesso, lo difende, afferma il suo amore, invoca la salvezza ed è santo. Ha rubato tutta la vita e muore rubando il paradiso. È il primo santo da imitare. Nel riconoscimento, nella difesa di Gesù e nella testimonianza di amore e nell'intimità. E concludo ricordando che affermare che Lui è il nostro Re, che Lui è il nostro Signore, che Lui è il nostro tutto, affermare che noi apparteniamo a Lui significa anche che la nostra vita è illuminata, informata, vivificata, spinta dalla sua regalità, dalla sua forza, dal suo amore. E in che modo principalmente noi cristiani manifestiamo al mondo che siamo suoi? In che modo noi manifestiamo al mondo che apparteniamo a Gesù, che facciamo parte del suo regno e che abbiamo una regalità di figli di Dio, se non in quel dominio di noi stessi, che è l'espressione della nostra regalità umana, che non siamo schiavi del peccato, in quello stile di vita con cui il cristiano mette se stesso al servizio del regno. E quando gli apostoli, supponendo che lui venisse a regnare in un modo potente, in un modo sociale, in un modo politico, in un modo umano, lui dirà: attenzione, vi sbagliate, io non sono venuto per essere servito, sono venuto per servire e dare la mia vita. Questi sono i tre segni, o meglio i due segni, con i quali noi possiamo dare al mondo testimonianza vera e autentica che siamo suoi, apparteniamo a lui, lui è il nostro re e noi siamo del suo regno. Che siamo uomini liberi, che dominiamo noi stessi, che non siamo schiavi del peccato e sappiamo mettere la nostra vita a servizio dell'amore di Dio e dell'amore dei fratelli. E chiediamo questa grazia alla Vergine Maria, che Lui crocifisso ci ha consegnato come madre perché la prendessimo con noi e perché lei ci prendesse con sé, ci insegnasse, ci educasse come ha educato Lui come uomo e noi come figli di Dio, a fare della nostra vita un dono, un servizio e a vivere con la pienezza della grazia dei figli di Dio. Amo.